Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Un caro saluto a tutti gli amici di Radio Maria in ascolto. Torniamo a fare, come ogni seconda domenica del mese, lectura Dantes. E dirò che, essendo oggi l'8 settembre, e quindi la festa della Natività di Maria, e poi cadendo le altre mie puntate prossime a ottobre, vicino alla Vergine del Rosario, poi addirittura l'8 dicembre, che è la festa della Immacolata Concezione, e allora diciamo che tutto ciò mi è sembrato un'indicazione. E quindi vorrei proporre oggi, per le prossime puntate, la lettura, il commento della bellissima preghiera alla Vergine che apre il canto 33 del Paradiso, famosissima, è entrata addirittura nella liturgia, fa parte dell'ufficio delle letture, viene recitata dai sacerdoti. E la leggo subito. San Bernardo, il grande mistico, l'ultima guida di Dante, rivolge a Maria questa preghiera affinché Maria a sua volta preghi Dio di mostrarsi a Dante. E la prega così: Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore, la candida rosa dei beati. Qui sei a noi meridiana face di caritate, e giuso in tra i mortali sei di speranza, fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanz'ali. La tua benignità non pur soccorre a chi dimanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Ecco, questa è la preghiera solenne, alta, per spiegare la quale vorrei però prima, procedendo con circospezione, chiarire che cosa Dante pensasse di Maria. Poi vedremo, nella prossima puntata, più da vicino, il commento della preghiera, dove il concetto più alto è quello di Maria come mediatrice materna. La mediazione unitiva, quello che unisce Dio agli uomini, è Cristo, la sua è la mediazione unitiva. Ma c'è un'altra mediazione, appunto quella di Maria materna. Questo è quello che vorrei chiarire a partire dalla prossima puntata. Oggi avviciniamoci, diciamo, alla preghiera, avviciniamoci a questo testo, chiedendoci, appunto, andando a vedere che cosa Dante pensasse di Maria. In tutta la Divina Commedia Maria è presentissima. E lo faremo sulla scorta di appunti miei rielaborati dalle conversazioni, dalle lezioni che io ebbi da Don Paolo Vegoraro, un grande dantista al quale ho detto mi ispiro insieme all'altro professor Pasquazzi. Intanto diciamo subito che Dante ha una super venerazione per Maria, con un termine inventato dai teologi. Dante professa una iperdulia, perché è un termine coniato dalla teologia, per dire che verso Maria i cristiani, i cattolici, hanno un culto speciale, che non è il culto che si deve a Dio, che si chiama latria, perché Dio va adorato, a Dio noi apparteniamo, quindi non è l'iperdulia, il culto che anche Dante ha per Maria, un'adorazione, però è superiore, è un culto superiore a quello per gli angeli e per i santi, è qualcosa di più. Dante professa sicuramente questa iperdulia verso la Madonna e può fare impressione, per esempio, nel canto 23° del Paradiso, quando ha sentito chiamare Maria Rosa del cielo e Gigli e gli apostoli, e allora lui riprende quell'immagine e dice così: il nome del bel fior che io sempre invoco e mane e sera, e poi continua dicendo: avendo sentito quel nome, entra in azione e comincia a fare altri ragionamenti. Però a noi interessa questa notizia. Dante dice qui che il nome del bel fior, Maria, rosa mistica, Maria, lui la invocava mattina e sera. È proprio la semplicità di fede. Di un animo profondo, di un animo profondissimo, magari pensiamo a un grande poeta, al grande intellettuale, ma Dante, con la semplicità di fede di un bambino cristiano, invocava anche lui la Madonna la mattina e la sera, tutte le mattine e tutte le sere. Ecco, magari ci ricordiamo della frase di Gesù nel Vangelo: se non diventerete come bambini non entrerete nel regno dei cieli. Ecco, Dante ha una fede chiaramente profondissima, eccezionale, però anche semplice, quella di un cristiano qualunque, di un bambino cristiano qualunque. Ricordiamolo contro ogni modernismo che attualmente torna a farsi minaccioso, che vuole dividere l'uomo da Dio con discorsi di sapore anticristico, che sembrano profondi e alti e invece vogliono alla fine dividere l'uomo da Dio. E la base del culto dovuto a Maria, da Dante e da tutti, è nel fatto che Maria è la madre di Gesù e che Gesù è vero Dio, oltre che vero uomo. Ragione per la quale, addirittura nel 431 d.C., il Concilio di Efeso stabilì che Maria debba essere invocata con il titolo di Theotokos, che è un termine greco che significa madre di Dio, Deipara in latino. Su questo punto direi che Dante è a posto, insomma, è ben informato come tutti e non ha opinioni particolari, la chiama così, ma insomma non ha un suo pensiero particolare su questo titolo. Invece è interessante capire cosa Dante pensasse di quelle definizioni dogmatiche, cioè che la Chiesa ha deciso ufficialmente, che al suo tempo non erano state ancora formulate rispetto a Maria, e cioè la sua immacolata concezione, che venne definita da Pio IX, da Papa Pio IX nel 1854, e l'assunzione di Maria in anima e corpo al cielo, che venne addirittura definita da Pio XII nel 1950, quindi parecchi secoli dopo Dante. Queste dottrine, definite quindi recentemente, però erano comunque presenti nella Chiesa, largamente credute, e Dante le professava. Dante credeva nell'Immacolata Concezione di Maria e nella assunzione di Maria al cielo, a cui dava un significato profondo che vedremo adesso di capire. Queste dottrine non erano state definite ai suoi tempi. Con una battuta potremmo dire che chi l'avesse negata allora non sarebbe stato dichiarato eretico, perché non erano ufficialmente definite. Rispetto al mistero della assunzione di Maria in cielo, in anima e corpo, Dante si esprime chiaramente nel canto 25 del Paradiso. Ne accennai nella puntata del 14 luglio scorso, quando parlammo dell'esame di Dante sulla carità, esame davanti al commissario San Giovanni Evangelista, esame di maturità lo chiamammo. E, appunto, incontra San Giovanni Evangelista, che lo esamina sulla carità, un esame l'abbiamo esaminato, esame esaminato, splendido, insomma, da meditare, credo io, perché ci rivela i motivi profondi, appunto, della carità, dell'amore di Dio. Vediamo questo episodio che allora accennammo soltanto. Beatrice presenta San Giovanni a Dante, lo presenta così: questo è colui che giacque sopra il petto del nostro pellicano, e questi fu di sulla croce al grande ufficio eletto. Questi, dice Beatrice, è San Giovanni Evangelista, l'apostolo che giacque sopra il petto, appoggiò il petto nell'ultima cena del nostro pellicano. Gesù è chiamato qui pellicano per il costume che la leggenda attribuisce a questo uccello, che fa risuscitare i suoi piccoli morti nutrendoli del proprio sangue, come ha fatto appunto Cristo. E questi, sempre San Giovanni Evangelista, fu dalla croce eletto da Gesù al grande ufficio di custodire Maria. Ecco tua madre. La donna mia, così, Beatrice, disse così, né però più mosser la vista sua di stare attenta, posto che prima le parole sue. Qual è colui che adocchia e s'argomenta di vedere glissar lo sole un poco, che per veder non vedente diventa? Tal mi feci io a quell'ultimo fuoco, mentre che detto fu, perché t'abbagli per veder cosa che qui non ha loco? Dunque, vediamo che sta succedendo. Dante, non appena sente che quell'anima è San Giovanni Evangelista, aguzza lo sguardo, cerca di penetrare con gli occhi dentro la luce. Ricordiamo che tutti i beati si presentano come delle luci. Non Dante, durante l'ascesa nei cieli, non vede le anime, le vedrà poi nella Candida Rosa, perché lì, come spiegherò un'altra volta, la luce di Dio, l'aurea, supera l'aureola dei beati e quindi mostra che l'aureola, che non scompare, ma superata dall'aurea, dalla luce di Dio, lascia intravedere la fisionomia del beato. non appena Dante ha saputo che quello è San Giovanni, lo fissa acutamente, aguzza lo sguardo e rimane abbagliato, rimane accecato, per veder non vedente diventa. E San Giovanni stesso gli dice: perché t'abbagli per veder cosa che qui non ha loco? San Giovanni ha capito subito che cosa voleva Dante. Dante, come tanti, avevano interpretato un passo del Vangelo appunto di Giovanni stesso, nell'episodio in cui Gesù dice a Pietro: pasci i miei agnelli, praticamente lo sta dicendo, diciamo così, Papa. Al che Pietro disse a Gesù, indicando Giovanni, e lui voleva dire: io, a me fai questo grande onore, e lui che è rimasto sotto la croce, che ha più meriti di me, lui che fine farà? La risposta di Gesù, una risposta sibillina, fu: se voglio che egli rimanga finché io torni, che importa a te? Tu seguimi. Così rispose Gesù: e se voglio che egli rimanga finché io torni. Quindi si era diffusa la notizia e la leggenda che Giovanni non sarebbe morto. Una credenza popolare nata da questa frase di Gesù, ma sarebbe stato anche lui assunto in cielo. E quindi Dante voleva vedere quello, voleva vedere il corpo di Giovanni. E Giovanni gli dice: perché t'abbagli? Perché aguzzi uno sguardo e rimani accecato per vedere una cosa che qui non c'è? In terra è il mio corpo. In terra è terra il mio corpo. E saragli tanto con gli altri che il numero nostro con l'eterno proposito s'agguagli. E ci rimarrà fino alla fine del mondo. Con le due stole, ecco il punto, con le due stole, cioè in anima e corpo, nel beato chiostro, sono le due luci sole che salirono, cioè quella di Cristo e di Maria. Si riferisce qua all'episodio precedente, al trionfo di Cristo, dopo il quale Gesù e Maria circondata dalla luce danzante dell'Arcangelo Gabriele, sono saliti verso il cielo, con le due stole, cioè con l'anima e con il corpo. Nel beato chiostro ci sono soltanto Gesù e Maria, e questo apporterai nel mondo vostro, e gli dà anche l'ordine di ripeterlo nel mondo, cosa che Dante fa appunto con questo passo, con la Commedia. E quindi qui il discorso è chiaro, cioè che Dante respinge questa credenza popolare e afferma con autorità quella di Maria, distinguendo nettamente il suo caso dagli altri, mentre ancora, per esempio, un San Tommaso d'Aquino riteneva che questa assunzione fosse soltanto possibile. Quindi Dante ha preceduto di 700 anni la definizione dell'assunzione di Maria. Per noi questo fatto è importantissimo per capire perché Dante, sempre durante quell'esame, a San Giacomo, che lo esamina sulla speranza, Beatrice lo presenti come l'uomo che sulla terra ha più speranza di tutti. Questa di Dante non era una pura curiosità. Dante è impaziente di vedere, sarebbe stato, come dire, contento, è impaziente di vedere se c'è quel corpo, perché la speranza di Dante, come dicemmo, rimando a quella puntata, non riguarda soltanto la salvezza dell'anima individuale. Dante è campione della speranza perché la sua speranza comprende comprende non solo le anime, ma appunto i corpi e quella specie di corporeità, diciamo, collettiva che è la storia. Dante spera di salvare per sempre nel paradiso tutta la storia, tutte le conquiste, le fatiche, tutti i risultati, i sacrifici che gli uomini hanno fatto nella loro storia sulla terra. Ma di questo parliamo ampiamente in quella puntata. Sono tentato da una parentesi storica, cerco di dirlo velocemente. Quando avvenne l'assunzione di Maria al cielo, che Dante qui, ripeto, professa, riconosce fermamente, insomma, si pensa, non è proprio chiaro, però insomma l'opinione più convincente è quella che sia avvenuta intorno al 50 d.C., quindi quando aveva circa 70 anni la Madonna. E come si fa a stabilirla questa data? Beh, in Luca, nel Vangelo di Luca, ci sono particolari sul concepimento e la nascita di Gesù che solo Maria può avergli rivelato. Ecco, quando San Luca, l'Evangelista Luca, incontrò Maria? Non è probabile che l'abbia vista prima della morte di Erode Agrippa I, quello che perseguitava i cristiani. E d'altra parte Luca fu convertito al cristianesimo in Antiochia verso l'anno 42 d.C., quindi deve essere dopo il 42. Erode Agrippa I morì nel 44 d.C. e quindi Luca può aver incontrato Maria, la Madonna, nel 44-45, andando a Gerusalemme o in Galilea. È molto probabile, perché San Paolo, quando intraprende il suo primo viaggio nel 46 d.C., sa che Luca era presente in Antiochia, che non stava, e quindi non stava più né a Gerusalemme né in Galilea, quando ci poteva essere stato, incontrando la Madonna l'anno prima, diciamo intorno al 45 d.C. Quindi Maria rimase poi sulla terra ancora qualche altro anno. Fino a quando? Beh, si può pensare fino a quando gli ultimi apostoli, Pietro e Giovanni, lasciarono Gerusalemme, il che avvenne nel 50 dopo Cristo o poco dopo. Ecco. Ed è probabile quindi che Maria fu assunta in cielo proprio in quell'anno, intorno a quell'anno, forse lasciati. Dopo che gli ultimi apostoli lasciarono Gerusalemme, insomma, si può dire che abbia ritenuto concluso il suo servizio agli apostoli, quello che era cominciato tra l'ascensione e la Pentecoste. Ce lo ricordiamo, no? Quando dice il Vangelo che Maria pregava nel cenacolo con gli apostoli. Ecco, quindi partiti tutti gli apostoli, e Maria poté ritenersi, come dire, congedata, potremmo dire, dal servizio in questa terra. Ecco, ma questa era solo una parentesi storica. L'altro dogma, che non era professato da tutti all'epoca di Dante, è quello dell'Immacolata Concezione di Maria, ripeto, definita nel 1854, a cui non credevano personaggi anche straordinari, come per esempio San Bernardo, la sua guida, quella che sarà la sua guida in paradiso, e nemmeno ci credeva San Tommaso d'Aquino. L'Immacolata Concezione, cioè che Maria sia stata concepita senza peccato originale, l'avvenimento che festeggiamo l'8 dicembre, era sostenuta soprattutto dai francescani e in particolare da Giovanni Duns Scoto, contemporaneo di Dante. San Bernardo addirittura scrive una lettera contro certi canonici che volevano istituire una festa dell'Immacolata Concezione. Ecco, il ragionamento di San Bernardo è che Gesù è nato senza peccato originale, perché è stato concepito per virtù dello Spirito Santo nel grembo di Maria. Allora, se anche Maria è nata senza peccato originale, dice San Bernardo, allora anche lei deve essere stata concepita, se non proprio per opera dello Spirito Santo, con un intervento dello Spirito Santo, il che è impossibile, dice lui, perché è impossibile che lo Spirito Santo si sia mescolato con un, dice proprio così, amplesso maritale, insomma con l'atto d'amore tra Gioacchino e Anna, i genitori di Maria. Si può rispondere che, visto che l'Immacolata Concezione è un fatto, tra l'altro, attualmente anche definito, si può rispondere che l'obiezione di San Bernardo richiede di ammettere che quel rapporto d'amore tra Anna e Gioacchino fu, i genitori di Maria, fu talmente carico di amore soprannaturale, di Spirito Santo, da essere del tutto immune dalla tentazione, dalla possibilità, dell'uso dell'altro, dalla concupiscenza, insomma, ecco. Quindi quell'atto d'amore fu di un amore ardentissimo ma purissimo, privo di ogni ricerca di piacere personale, interamente rivolto al dono di sé e all'altro e per il servizio di Dio. E quindi questo permise la imprevisione dei meriti di Cristo e per effetto di una preparazione spirituale del popolo ebraico, insomma, che comincia da Abramo almeno, e prosegue in tutta la storia di quel popolo, ecco, quello è il punto di arrivo. Maria nacque senza peccato originale, e questa deve essere stata anche la conclusione di Dante, visto che egli la riconosce in vari punti della commedia, anche se mai in modo totalmente esplicito, però Dante, quando ha qualche idea particolare su qualcosa, fa sempre così, insomma, no? Lo dice, ma non lo dice magari in modo esplicito. Dove lo dice? Per esempio, canto 30 e 33 del Paradiso, quando nella preghiera che esamineremo, la preghiera di San Bernardo, quando definisce la Madonna umile e alta più che creatura, Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura. No, non dice umile e alta più di tutte le donne o degli uomini. Quindi più che creatura, la Madonna è umile e alta più di tutte le altre creature e quindi anche degli angeli, di cui è regina, tra l'altro. E questi, gli angeli, non hanno nessun peccato originale. Quindi, se Maria è più alta degli angeli, non può avere il peccato originale che quegli angeli di cui ella è regina non hanno. Oppure, sempre in quella preghiera, quando rivolgendosi a lei, le dice: tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Tu sei colei che nobilitasti sì la natura umana che Dio, il creatore della natura umana, non disdegnò di farsi creatura di sé. Alludendo naturalmente all'incarnazione della seconda persona della Trinità nel grembo di Maria, a Gesù, insomma. L'umana natura non potrebbe nobilitarsi al di sopra di ogni immaginazione a questo punto, che il suo fattore non disdegnò di farci sua fattura, se fosse inficiata in partenza dal peccato originale. Se la Madonna ha nobilitato la natura umana a quel livello, beh, quel livello richiede che sia stata esentata dal peccato originale. Quindi anche qui tra le righe, come sua abitudine, Dante lo sostiene. Potremmo anche leggere un brano del Convivio, l'opera filosofica di Dante, il convivio, un pranzo di cultura che Dante offre a tutti quelli che non conoscono il latino, perché lo scrisse appunto in volgare, nell'italiano della sua epoca. In questo brano Dante dice così: l'esecuzione dell'eterno consiglio procede tanto manifesta che la nostra ragione la discerne. Insomma, l'eterno consiglio di Dio procede in modo così chiaro che a volte, non del tutto, ma possiamo capirlo. Eletto fu in quell'altissimo e congiuntissimo concistoro della Trinità che il Figlio di Dio in terra discendesse a fare concordia. In quell'altissimo concistoro la Trinità decise l'incarnazione del Figlio, della seconda persona della Trinità. E tra l'altro poi, seguitando, dice che tra le varie manifestazioni, insomma, venne deciso anche la formazione dell'impero romano. Dante pensa che l'impero romano sia nato e si sia affermato per volontà divina, perché il mondo doveva essere portato a quella pax, a quella pace, la pace di Augusto, in cui nacque Gesù. Comunque questo è un altro discorso. Poi aggiunge: in questo eterno consiglio, nel quale per volontà della Santissima Trinità furono preparate le condizioni per l'incarnazione del Verbo, perché l'albergo dove il celestiale Re entrare doveva, e cioè l'utero di Maria, conveniva essere mondissimo e purissimo. Quindi dice che la Trinità decise e volle tutta la storia del popolo romano e del popolo ebraico, perché l'albergo dove Cristo doveva entrare nel grembo di Maria conveniva essere mondissimo e purissimo. Quindi se il grembo di Maria per Dante è mondissimo e purissimo, è senza peccato originale, senza ombra di peccato. E dice anche, commenta, spiega che Maria venne dalla progenie santissima, dalla discendenza di Abramo, di David, per la quale dopo molti meriti nacque una femmina ottima di tutte le altre, la quale fu cavea, grembo, albergo, come dice lui, del Figlio di Dio. E questa progenie fu quella di David, dalla quale nacque la baldezza e l'onore della nuova generazione, cioè Maria. Una lunga storia, insomma, che Dante fa partire da David, è servita a preparare la baldezza e l'onore di una nuova generazione, di un essere umano di tipo nuovo, ecco, cioè Maria. Tutta la storia ebraica, il popolo ebraico, per Dante si spiega perché punta in quella direzione, punta verso la nascita di una creatura come lei, di un essere umano di tipo nuovo, cioè senza peccato originale. E altri passi, un'altra allusione al concepimento immacolato di Maria, la troviamo nel 32° del Paradiso, sempre San Bernardo, spiega a Dante la disposizione dei beati nella candida rosa. La candida rosa è il fiore, ci torneremo ampiamente sopra, il paradiso è immaginato come un fiore, sui petali di questo fiore sono distribuiti i beati e San Bernardo spiega a Dante la disposizione di questi beati e ai piedi di Maria c'è Eva. Leggiamo questi versi. Affetto, cioè tutto rivolto, affetto al suo piacere, quel contemplante, San Bernardo, libero ufficio di dottore assunse e cominciò queste parole sante. Tutto rivolto all'oggetto del suo amore, questo spirito contemplativo si assunse il compito di dottore, di professore, insomma, per spiegare a Dante la disposizione dei beati. E dice così: la piaga che Maria richiuse e unse, quella che è tanto bella dai suoi piedi, è colei che la perse e che la punse. Quella che è tanto bella ai suoi piedi, la donna bellissima che siede ai piedi di Maria, è colei che aprì, disobbedendo all'ordine di Dio di non mangiare del frutto dell'albero della scienza del bene e del male, è colei che aprì, disobbedendo, e inasprì, punse, coinvolgendo Adamo, quella ferita che Maria stessa richiuse e unse, dice Dante, richiuse diventando madre del Redentore, partorendo Gesù stesso, e unse su quella ferita, la richiuse e ci passò sopra un unguento, diciamo, speciale, curandone la guarigione con la sua materna cura verso gli uomini. Maria non solo ha partorito Gesù e chiusa quella ferita aperta da Eva, ma l'ha anche unta, e qui si allude appunto su quello che poi approfondiremo, cioè si allude al suo ruolo di mediatrice materna, di corredentrice. Maria ha partorito Gesù e ha richiuso la ferita, ma poi madre del Redentore collabora col suo figlio divino nell'opera appunto della redenzione, è corredentrice. Ora, la conclusione anche di questo passo è che che Maria, per poter richiudere e ungere la piaga del peccato originale, aperta e inasprita da Eva, dovette essere esente dalla piaga stessa. Eva la, dice Dante, la aperta e inasprita. Se Maria è stata in grado di richiudere quella ferita e ungerla, vuol dire che ne era esente, altrimenti ne sarebbe stata condizionata ella stessa. Quindi l'assunzione, la verità sull'assunzione in anima e corpo di Maria, per Dante è pegno di quello per cui lui è campione della speranza, come dice Beatrice, non c'è sulla terra nessun uomo con più speranza di lui, e perché l'assunzione di Maria è il pegno, è la garanzia della salvezza per lui della storia intera, di tutta la civiltà umana, e per questo è importante quella verità. L'Immacolata Concezione, perché è importante? È importante perché garantisce a Dante la soluzione a Dante e a noi di un grande problema. Un grande problema che aveva sollevato per primo, nel modo più direi più grandioso, il filosofo Platone. C'è un problema che è quello della resistenza della materia, del male. Ecco, è un problema che torna continuamente, e cioè quello della presenza del male, che è dovuto alla resistenza per Platone di quella che lui chiama materia, caos, la chiama moira, anche. C'è come una maledizione, sembra, nella storia degli uomini, che è quella di un male che non si riesce a vincere. Platone parla di un demiurgo, una figura divina, un artefice divino, che combatte contro il caos, contro la materia, che resiste all'azione divina del demiurgo, che vorrebbe portare ordine, eliminare il male. È un grande problema che anche prima di Platone si era affacciato, proprio all'inizio, quei tre filosofi che tutti gli studenti del liceo incontrano all'inizio della storia della filosofia, Talete, Anassimene, Anassimandro, era cominciato già con loro. C'è nella filosofia greca, fin dall'inizio, c'è questa idea. Anassimene dice che il principio di tutto fu l'aria, che è quella con cui noi parliamo, emettiamo le parole, e quindi pensa a un pensiero, afferma un pensiero, Anassimene ha l'origine di tutto. Talete parla della famosa acqua, che non è l'acqua banalmente del rubinetto, ma è proprio quella, allude proprio alla materia e alla sua resistenza, e parla di acqua perché l'acqua è la materia, diciamo, più docile all'azione della forma. L'acqua, dovunque la metti, assume la forma del recipiente in cui viene versata. Anassimandro è il filosofo del caos, che afferma invece che sottolinea la resistenza della materia, del caos. È una problematica quindi che esiste fin dall'inizio. Il pensiero di Dante è veramente originale in questo senso, perché il cristianesimo, l'opera redentiva di Cristo, doveva cominciare, e quindi la sconfitta del male, la sconfitta della resistenza della realtà, dell'universo, all'azione di Dio, all'amore di Dio, in ultima analisi, che è una storia che cominciò appunto col peccato originale. Il peccato originale consistette proprio in questo, in una chiusura all'amore di Dio. Filosoficamente si potrebbe dire il finito, un finito, Adam ed Eva, che per realizzare la propria aspirazione di infinito dissero di no all'infinito stesso, cioè a Dio, e si sono chiusi nel limite, si sono chiusi angosciati dentro il limite, questo mondo che è connesso a quella scienza del bene e del male che vollero. L'opera redentiva, la redenzione di Cristo, in questa situazione doveva cominciare da una creatura redenta per prima, proto-redenta, dicono i teologi. In questa situazione, in un mondo, in una umanità tutta condizionata dal peccato originale, la redenzione doveva cominciare da una creatura immune da ogni macchia, perfettamente immacolata, una piccola porzione di universo, di realtà, in cui il peccato originale non ci fosse, in cui la materia corporea fosse senza alcuna opposizione contro la forma che voleva, che vuole imprimersi Dio. E questa la Vergine Maria, l'Immacolata Concezione, per Dante, porta con sé questa verità. Maria è la creatura capace di ricevere amore pieno, senza resistenza, ed è quindi capace poi di trasmetterlo modernamente a tutti quelli che lei chiama i suoi figli. E lo fa attraverso questa famosa mediazione materna, di cui, ripeto, parleremo commentando la preghiera. Ecco, quindi è una risposta molto medievale e molto cristiana, però, e dantesca, al problema posto da Platone. Il piano redentivo, il riscatto dell'uomo, inizia attraverso la creazione di una creatura immacolata, cioè senza quel peccato originale che le impedirebbe di dare una risposta piena e totale, senza resistenze, all'amore di Dio. È quello che la Madonna fa quando dice fiat mi secondo un verbum tuum all'angelo, avvenga di me secondo la tua volontà. Quel fiat è questa risposta. Con quel fiat inizia la riconquista da parte di Dio, con questa risposta d'amore all'amore di Dio, la riconquista del mondo terrestre, del mondo umano. Da lei comincia. Era necessario che all'inizio ci fosse una piccola parte di mondo, di realtà umana, che potesse dire di sì a Dio, invertendo quel no pronunciato appunto da Eva e da Adamo, da Eva che fa il contrario di quello che fa Maria. Ecco, quel fiat che possa rendere pienamente obbediente l'universo, la realtà, l'umanità, a quelle forme che Dio vuole imprimere in esso. Forse faccio voli troppo pendarici, però è interessante che l'Apocalisse, l'ultimo libro della Bibbia, finisca con un'immagine grandiosa, e cioè con un mare di cristallo su cui è posto il trono di Dio e dell'agnello. Il trono di Dio e dell'agnello si rispecchia in quel mare di cristallo. Quel mare di cristallo sono quelle acque che nella Genesi, all'inizio della Bibbia, coprono la terra e rappresentano proprio il caos. Rappresentano proprio il caos iniziale con lo spirito, che ricorderete, con lo spirito di Dio che aleggia su quelle acque. Ecco, è quella battaglia, lo spirito di Dio che aleggia sul caos. L'Apocalisse finisce con un mare di cristallo che riflette il trono di Dio e dell'agnello. Se lo riflette, vuol dire che il caos è vinto, che l'universo adesso rispecchia fedelmente Dio. La materia, la realtà, l'umanità riceve e rispecchia docilmente la figura di Dio, la forma, la materia, filosoficamente possiamo dire, rispecchia adesso docilmente la forma, cioè Dio stesso. Quindi Dante, la fede di Dante in queste verità non è, come dire, superficiale. A lui serviva per dare soluzione a problemi gravi, gravissimi, a lui e pure a noi. E la presenza di Maria è eccezionale nella commedia. Non posso ricordare tutti i passi, però ce n'è uno che è particolare, e cioè la presenza di Maria nelle cornici del Purgatorio. San Bernardo dirà che, rivolgendosi a Maria, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Quindi tutti gli aspetti positivi della realtà sono in Maria. Tutte le virtù, soprattutto quelle morali, sono in Maria. E Dante lo attesta in queste cornici del Purgatorio. Il Purgatorio è un monte altissimo, il Purgatorio vero e proprio comincia molto in alto, sulla montagna, e ci sono sette gironi, sette cornici su questo monte, dove sono le anime che devono purificarsi dai residui dei loro vizi. In passato chiamai il Purgatorio la clinica di disintossicazione. Il Purgatorio è una clinica di disintossicazione dai vizi, non dai peccati, perché dei peccati si sono pentiti, quelli che stanno in Purgatorio. Però avevano dei vizi e la tendenza al vizio è quella che deve essere purificata. Ebbene, sulla parete del monte, mentre loro camminano sulle cornici, vengono loro presentati degli esempi di virtù opposte ai loro vizi. Mentre camminano sulla loro cornice, le anime del Purgatorio ascoltano voci e soprattutto guardano delle scene scolpite, che sono scolpite sulla parete del monte. Velocemente, sottolineo solo questo punto, questo aspetto della presenza di Maria nella commedia, perché questa è, insomma, eccezionale. Nella prima cornice del Purgatorio ci sono i superbi e tra le sculture che devono indurli a meditare sui loro vizi, tra le sculture c'è la scena dell'Annunciazione. L'arcangelo Gabriele si rivolge a Maria, la quale sente dire, niente meno, che sarà la madre del Redentore. Vi leggo i versi, sono nel canto decimo del Purgatorio. L'angelo Gabriele, che venne in terra col decreto della molt'anni lacrimata pace, che aperse il ciel dal suo lungo divieto, dinanzi a noi, dice Dante, pariva sì verace, quivi intagliato in un atto soave, che non sembiava immagine che tace, sembrava vero. Giurato si saria che el dicesse ave, perché i vera immaginata quella, Maria, che ad aprir l'alto amor volse la chiave, e avea in atto impressa esta favella, ecce ancilla dei, propriamente come figura in cera si suggella. Ecco, questo è l'esempio ai superbi, per i superbi, è un esempio di umiltà. Maria si sente dire niente meno che sarà la madre del Redentore del mondo e risponde alla proposta di quella, diciamo, onorificenza massima, risponde semplicemente, ecco la serva del Signore. Un esempio di umiltà contro la superbia. Nella seconda cornice ci sono gli invidiosi. Questi hanno gli occhi cuciti e quindi non vedono niente, però sentono delle voci. E al canto tredicesimo sentono così: la prima voce che passò volando, vinum non abend, altamente disse, e dietro a noi l'andò reiterando. Con gli occhi chiusi sentono però una voce che dice non hanno vino, ricordando l'episodio delle famose nozze di Cana, in cui la Madonna non pensò a essere onorata o altro, ma si preoccupò del vino che era terminato e aiutò, e bisognava che l'ospite facesse non facesse una brutta figura, e quindi intervenne chiedendo a Gesù di trasformare l'acqua in vino. Questo è un esempio per gli invidiosi, è un esempio di sollecitudine per i bisogni altrui, è un esempio insomma di amore del prossimo. Terza cornice, Dante sale sul terzo balzo, e lì ci sono gli iracondi immersi in una nube di fumo, stanno lì perché si sono fatti prendere dai fumi dell'ira, e Dante riceve una visione, con un esempio di mansuetudine, che è la virtù opposta all'ira. Ivi, dice Dante, mi parve in una visione estatica di subito esser tratto e vedere in un tempio più persone, e una donna in su l'entrar con atto dolce di madre dicer: figliol mio, perché hai tu così verso noi fatto? Ecco, dolenti, lo tuo padre ed io ti cercavamo. Dante cita qui l'episodio del ritrovamento di Gesù dopo 3 giorni, Gesù dodicenne, nel Tempio di Gerusalemme. Era sparito, per 3 giorni non lo vedono, e tornano indietro e lo trovano appunto nel Tempio che discuteva con i dottori. Qualsiasi altra madre, insomma, dopo 3 giorni, insomma, si sarebbe un po' innervosita. Invece, con atto dolce di madre, Maria con dolcezza anche perché sa che quel figlio non può essere rimproverato, deve fare cose molto superiori alla norma, si rivolge a lui dicendogli: ecco, io e tuo padre, San Giuseppe, padre putativo di Gesù, ti cercavamo. È un esempio di mansuetudine opposto all'ira degli iracondi. Sempre attraverso Maria, sempre tutte le virtù vengono esemplificate attraverso Maria. Nella quarta cornice ci sono gli accidiosi. Chi sono gli accidiosi? Sono i nati stanchi, quelli nati stanchi che vivono poi per riposarsi, soprattutto quando devono obbedire alle cose di Dio, ai precetti divini. Che ne so, tanto per fare un esempio, quelli che trovano tutte le scuse, fa caldo, fa freddo, eccetera, per non andare a messa, per esempio. A questi, agli accidiosi, occorrono esempi di sollecitudine. Corrono continuamente, siccome hanno avuto sempre a riposare, la pena loro sta per correre intorno alla cornice, e mentre corrono, tosto fu sopra noi, perché correndo, si muovea tutta quella turba magna. La turba magna, la folla degli accidiosi correva, e due dinanzi gridavano piangendo. E due degli accidiosi che guidano tutta la turba gridano: Maria corse con fretta alla montagna. Si riferiscono quei due alla visita che Maria fece a Santa Elisabetta, a sua cugina, che era anziana e quindi in condizioni difficili, aspettava un figlio, Giovanni, quello che sarà San Giovanni Battista, e allora Maria con un cammino di parecchi chilometri, non fu un viaggio da nulla, andò ad aiutarla. E questo è un esempio. Gli accidiosi lì ascoltano un esempio di sollecitudine che si oppone all'accidia e alla pigrizia. Nella quinta cornice poi ci sono gli avari. Ci sono gli avari. Di che hanno bisogno gli avari come contrapasso, come cura medicinale? Hanno bisogno di esempi di onesta povertà, di povertà santa, dignitosa. E infatti il Ferrante udì, siamo nel ventesimo Purgatorio, udì Dolce Maria dinanzi a noi chiamar così nel pianto, come fa donna che in parturi il sia. A un certo punto si sente invocare Maria agli avari. Dolce Maria, come la voce di una donna che stia partorendo, perché le partorienti invocano Maria per essere aiutate. E poi esseguitar, povera fosti tanto, quanto veder si può per quell'ospizio dove esponesti il tuo portato santo. Quindi gli avari sono invitati a ricordare il parto di Maria avvenuto in condizioni di estrema povertà. Gesù fu partorito in una grotta e deposto in una mangiatoia, quindi un esempio di povertà opposto alla loro avarizia. E siamo alla sesta cornice, vediamo le tutte. Nella sesta cornice ci sono i golosi. E i golosi devono passare davanti a due alberi, uno manda giù una bevanda deliziosa, l'altro frutti meravigliosi, ma loro non possono toccarli. E i due poeti, il ventiduesimo al Purgatorio, i due poeti che sono Virgilio e Stazio, all'albero s'appressarono, s'avvicinarono a quell'albero, e una voce per entro le fronde gridò: di questo cibo avrete caro. Una voce da dentro l'albero dice: sentirete la mancanza di questo cibo. Poi disse: più pensava Maria, onde fosser le nozze orrevoli ed intere, ch'alla sua bocca cor per voi risponde. Ancora ai golosi viene ricordato anche a loro le nozze di Cana. Maria a quelle nozze non pensò alla sua bocca, insomma, non pensò a mangiare, a rimpinzarsi, insomma, ma all'onore di chi l'aveva invitata, affinché le nozze fossero onorevoli, no? Preoccupandosi per il vino che mancava. Quella bocca che ora risponde, intercede per voi. Quindi un esempio, quello di Maria, quelle nozze, di temperanza opposto al vizio della gola. Nella settima cornice poi ci sono i lussuriosi, quelli che hanno ceduto all'istinto, etero e omosessuali, sono immersi nelle fiamme nelle quali si purificano. Cantano, immersi nelle fiamme, i lussuriosi cantano e dice Dante: appresso il fine che a quell'inno fassi, quando tacevano, quando finivano, cantano un salmo, insomma, alla fine gridavano alto: virum non cognosco. Indi ricominciavano l'inno bassi. Alla fine del canto del salmo ricordano la frase di Maria, sempre all'arcangelo Gabriele, durante l'annunciazione. L'arcangelo le dice che da lei nascerà Gesù, e lei risponde: com'è possibile se io non conosco uomo? Il che non è una risposta banale, altrimenti non diventa banale, significa, allude a un voto di castità che Maria aveva fatto, e per cui rimane sorpresa: io ho fatto questo voto, com'è possibile che io partorisca un figlio? Ed è questo un esempio di castità opposto appunto alla loro lussuria. Ecco, possiamo chiudere dicendo che quindi in Maria Dante vede non solo esempi di virtù, ma di una virtù militante contro i vizi. se quelle immagini stanno lì in purgatorio di fronte alle anime del purgatorio stesso, significa che Maria lì è una presenza benefica per quelle anime. Quindi non solo è esempio di virtù, ma combatte, insomma, lotta per noi, per quelli che stanno in purgatorio, per quelli che stanno sulla terra. La sua è una virtù, ripeto, militante, ecco, e perché in lei c'è tutto il positivo. Rileggo per chiudere gli ultimi tre versi della preghiera che esamineremo sulla base di questo che abbiamo cercato di dire oggi la prossima volta. San Bernardo, rivolto a Maria, le dice: in te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te saduna, quantunque in creatura è di bontate. Ecco, è la natura umana, proto-redenta, redenta per prima, da cui inizia la redenzione di Cristo. Mi fermo qui, aspetto se c'è qualche telefonata, grazie.
Dolce e soave tu sei, Maria, piena di grazia, di luce e splendore, regina del cielo, sorgente di Dio, fonte di gioia, di pace, di amore. Dolce e beata, vergine pia, piena di gloria, speranza e candore, rosa del cielo.
Pronto?
Pronto? Pronto?
Sì, prego.
Buonasera.
Buonasera.
Senta, buonasera, una domanda un po' particolare. Ci dice
il nome da dove chiama?
Ilaria. Dalla provincia di Milano.
Bene.
E volevo dire, proprio ieri si è sposata mia figlia. E mi ha colpito molto il discorso delle nozze di Cana, di Maria, che ha distribuito il vino, che si è prodigata nel dar vino ai commensali, ma io ad esempio purtroppo per malattia sono stata trattata male dai parenti, presa per matta, ieri non ce l'ho fatta andare al matrimonio di mia figlia perché mi sentivo tutti gli occhi addosso e allora ho fatto l'esatto contrario di quello che ha fatto Maria, però io non l'ho fatto per male, nel senso che è brutto portare un qualcosa addosso che ti condiziona la vita con il pensiero degli altri, le cose che ti dicono, non so, volevo sapere da lei.
Sì, va bene. Beh, diciamo che viene girato lì come esempio di nozze di Cana, sollecitudine per i bisogni altrui. Quindi è chiaro, non è bello, è brutto che una madre no, non possa partecipare al matrimonio della figlia, però lei può pensare che l'ha fatto anche in quel senso, per sollecitudine, per i bisogni degli altri e anche suoi, insomma. Nelle situazioni particolari, quello che conta poi è la coscienza, no? Esiste una norma e poi questa norma viene vissuta, interpretata, senza mai tradirla, a seconda dei condizionamenti. Mi sembra di capire che questo fosse abbastanza forte. Può comunque essere un gesto di sollecitudine, come quello di Maria a quelle nozze, insomma, un gesto di preoccupazione per il bene comunque, affinché questo matrimonio si svolgesse nel modo migliore. Va bene, sentiamo se c'è qualcun altro.
Professore, sono Alessandro da Ponzano Veneto.
Ah, buonasera.
Buonasera, volevo complimentarmi con lei e anche, se possibile, aggiungere una cosa, una mia così interpretazione, se posso aggiungere. Secondo lei, io ho pensato anche a questa cosa, il Concilio di Efeso non è stato anche poi, diciamo, solennemente innalzato anche da Dante quando dice tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farti sua fattura. Io qui ho visto un po' la Maria Madre di Dio, la Theotokos, la cosiddetta. Ecco, secondo lei è possibile fare questa correlazione con la terzina di Dante e il Concilio di Efeso?
Beh, sì, ma certo, quella Madre di Dio era una definizione impegnativa. Se Dante dice, certo, innalzata, umile e alta più che creatura, ha nobilitato l'umana natura in modo tale che Dio non disdegnò di farsi sua fattura. E certo che lo comprende, si riferisce proprio al titolo, a quel titolo, a Madre di Dio, che molti non capiscono perché, e vedremo la prossima volta per bene, quel figlio del tuo figlio, in quel figlio del tuo figlio anticipo qualcosa, insomma, in quel figlio del tuo figlio che tanti commentatori interpretano banalmente dicendo che Maria è madre di Gesù, però è figlia pure del figlio perché il figlio era Dio, ma questo è veramente banale, e vedremo la verità profonda che c'è in quel verso la prossima volta. Oggi sì, confermo e sono d'accordo nel dire che quel concilio, dichiarandola, la dichiarò madre di Dio e quindi affidandole un ruolo, una capacità, una possibilità straordinaria. Ha nobilitato la natura umana perché? Perché era senza peccato originale. La nobilità è arrivata al punto che Dio, creatore, si è fatto creatura in lei, dal che deriva il titolo di Madre di Dio. Madre di Dio perché Gesù è una persona, non sono due, non ci sono due persone, una umana e una divina. In Gesù c'è l'unione ipostatica, no? Con un parola difficile, che significa le due nature, la divina e l'umana, furono unite in una persona sola, che è quella di Gesù. La persona divina che ha assunto la natura umana. La persona divina assume la natura umana e rimane una persona. E siccome è una persona sola, e quindi quando Maria ha partorito quella persona era Dio, era uomo e Dio contemporaneamente. E quindi Maria è madre di Dio perché è madre di quella persona. Certo, è quel concilio che coraggiosamente lo definì ed è la verità. Non so se c'è qualcun altro.
Sì, pronto?
Sì, prego.
Sì, buonasera, sono Gabriele e abito in provincia di Cuneo. La mia domanda è questa, una riflessione che facevo in me, che mi sembra può darci qualche spunto per la vita di Maria. Mi è capitato di partecipare, non mi è capitato, sono stato educato a partecipare alla messa domenicale e non la salto quasi mai, diciamo, ecco, per me è un momento importante. Tuttavia, ultimamente riflettevo in modo molto, come dire, così, abbastanza deciso, diciamo così, sul fatto che poi nella comunità in cui si vive si esce e ognuno va a casa propria senza quasi conoscersi o scambiandosi, diciamo, dei saluti, insomma, cose di questo tipo. E un'altra contraddizione che mi viene alla luce, diciamo, adesso parlo più dell'ambito familiare, adesso un po' mio, anche di altre persone, che pur partecipando all'Eucaristia poi non si riesce, come dire, a vivere delle relazioni di amore, di umane, senza, come dire, con anche dei parenti, no? Quindi mi sembra, non so, cosa ci insegna Maria su, da questo punto di vista, ecco, forse,
sì.
Non so se
è stato chiaro. Sì, sì. Dunque, sempre così, per aggiungere qualcosa, per arricchirci vicendevolmente, posso rispondere a questa osservazione, a questa domanda, con quella che io penso non sia stata una gran bella traduzione della frase con cui si chiudeva il rito della messa prima della riforma, il famoso ite missa est, no? Ite missa est. E è stato tradotto con andate in pace, la messa è finita, andate in pace, che credo, insomma, umilmente di poter dire che non è una buona traduzione, perché sembra un concetto freddo. Ecco, la radice storica di quella frase all'inizio del rito millenario allude missa est, ite, andate, missa est, voleva dire è stata mandata, in latino missa est vuol dire è stata inviata, e si alludeva all'ostia, alle ostie consacrate, alle ostie della comunione, che erano state inviate tramite qualche diacono ai malati, ai prigionieri, a quelli che non potevano intervenire alla messa. Il significato è altamente simbolico, vuol dire che i cristiani alla fine della messa devono portare quello che hanno ricevuto, cioè quel Cristo che hanno ricevuto deve essere portato nel mondo. Ite, missa est, andate, è stata inviata e siete inviati pure voi. Infatti c'è qualche altra formula anche dopo la riforma che io penso sarebbe sempre più opportuna: andate e portate la gloria di Cristo risorto in mezzo agli uomini. Insomma, l'idea era quella di portare Cristo fuori nel mondo, nella vita di tutti i giorni, a cominciare dalla famiglia. Quindi in effetti è una gravissima contraddizione il fatto che magari aver assistito alla messa, partecipato alla comunione e poi fermarsi lì, insomma, e poi uscendo e in questo senso dico il sacerdote andate, la messa è finita, insomma, sembra mandarli via e basta, insomma, senza nessuna vocazione, missione. Invece uscendo bisogna portare quel Cristo ricevuto, lo abbiamo appena ricevuto, nella comunione, portarlo dovunque, a cominciare appunto dagli amici con cui ci si ferma a chiacchierare, che è una buona abitudine, e poi in famiglia, eccetera, eccetera. Quindi sarebbe veramente grave, vuol dire proprio ridurre la messa, ridurre l'Eucaristia, come dire, ridurla nel senso di separarla dalla vita, che è un grande, una grande antica tentazione. Se Cristo è interessante perché ha a che fare con la vita. È un Dio che non c'entra niente con gli amici, con i familiari, con i colleghi di lavoro, con tutti quelli che incontriamo vivendo la vita tutti i giorni, non è interessante, no? una cosa così, diventa la messa, eppure un'eresia, no? Diventa un fatto ritualistico, diventa un fatto tutt'al più moralistico, diventa insomma alla fine un po' bigotto e basta, insomma, riguarda quell'oretta settimanale che si passa in chiesa e basta, che è proprio l'opposto dell'ite missa est, se fosse tradotto bene. Ecco, non so se c'è qualcun altro oppure se dobbiamo chiudere. Va bene, allora penso che chiudiamo qui e ci sentiremo fra un mese andremo a commentare la bellissima preghiera di San Bernardo, Vergine Madre, figlia del tuo figlio. Grazie a tutti, buonasera.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.